Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 9 settembre. Allora, finita la vicenda Boccia, nel senso che la vicenda Boccia finisce per un semplice motivo, Giorgio Perone, che hanno ottenuto il risultato, cioè che il ministro Sangiuliano si dimettesse. Una volta che si è dimesso è chiusa tutta la vicenda, così. Allora, abbiamo anche il senso del grande scandalo, cioè se fosse stato un grande scandalo sarebbe continuato e come aveva scritto forse la Repubblica, non finisce qui, voglio vedere quanto continuerà ancora questa vicenda, però questa sera ne voglio parlare a Quarta Repubblica, quindi questa sera vi faremo vedere alcune cose piuttosto interessanti. In realtà i giornali si devono arrampicare sul nulla assoluto che c'è in questo periodo, i conti pubblici, più tempo per la manovra, cioè l'apertura del Corriere della Sera viene dedicata a una piccola questione tecnica per la quale immagino non ci sia una grande fila alle edicole, e cioè la questione tecnica è che con le nuove regole europee si dovrebbe presentare i conti italiani che devono passare prima da un'approvazione del governo, poi a una visione da parte del Parlamento, poi devono andare in Europa. Tutto questo dovrebbe avvenire entro il 20 settembre. Oggi Sensini ci dice che probabilmente questa cosa, siccome non è così obbligatorio che avvenga entro il 20 settembre, potrebbe avvenire in ritardo. E anche sti cavoli, sti giganteschi cavoli. Comunque è l'apertura del Corriere della Sera che ci dice che i nuovi dati dell'Istat arriveranno il 23 settembre. Potrebbero dare una revisione del PIL del 23 migliorativa, quindi il prodotto interno lordo, la ricchezza italiana del 23 è stata migliore e quindi vi fa capire come tutto questo sia un po' un gioco di carta, no? Cioè, ormai è passato il 23, se siamo stati meglio o peggio ce ne siamo accorti, però evidentemente, come è normale che sia, i numeri contano e quindi se noi revisioniamo i numeri potremmo magari fare una manovra un pochino più leggera. In realtà poi ci sono delle cosettine che arrivano dall'inutile Cernobbio, e cioè il fatto, inutile ovviamente dal punto di vista semplicemente in relazione a quello che i giornali scrivono, cioè la grandezza e la genialità di Ambrosetti fu quella di mettere Cernobbio in un momento in cui nessuno aveva qualcosa da scrivere sui giornali e soprattutto di fare un parterre de rois di invitati. Su questo ci sono pochi dubbi perché tutti partecipano a Cernobbio. Si va a Cernobbio perché incontri delle persone per cui ti diverte poter dire poi in famiglia il giorno dopo: ah, sai, ieri ero con Zelensky, oppure sai, ieri ho visto il capo della società Cazzetti. Ecco. Tutta questa è, diciamo, la fuffa cernobiesca, poi dopo ve ne parlerò perché c'è una cosa divertentissima. Salvini va a Cernobbio e da quello che mi ha detto un amico che è stato lì, uno dei pochi di cui mi fido perché non è un ideologico, mi ha detto: guarda, grandissimi applausi per la Meloni, ma anche per Salvini è stato trattato piuttosto bene, anche la Schlein, perché quello è il potere si tiene buono chiunque oggi possa romperti i coglioni, il potere evidentemente di quelli che dipendono dalla politica. Quelli che fanno, non so, il pennarello se ne strabattono di quello che avviene a Cernobbio. Vorrebbero che il sistema funzionasse meglio perché se funziona meglio le cose funzionano meglio per tutti. Comunque Salvini ha detto che ci vogliono più soldi per la sanità, ma questo mi sembra che nei giorni scorsi la Meloni ha detto che vorrà mettere 2 miliardi in più là. In realtà poi non sono i 2 miliardi che salvano la sanità, ma ovviamente l'organizzazione che deve essere rivista, vuole aumentare la flat tax dagli 85.000 euro attuali ai 100.000, balla 1 miliardo, quindi state certi che questa cosa non avverrà, ma non parla di pensioni. Dal punto di vista della stampa dice forse ha abbandonato quell'idea costosa di far andare prima in pensione quelli che hanno 41 anni di lavoro. È una roba di cui si parlerà. Vi segnalo che questo governo in tutte le manovre che ha fatto fino ad ora si è segnalato per dare botte ai più ricchi, nonostante quello che sia la vulgata della sinistra, agisce dove si può agire. Certo, dare botte più poveri non mi sembra un'idea intelligente né dal punto di vista economico né dal punto di vista sociale, però insomma, magari non dare botte sarebbe meglio per tutti. Il giornale invece prende un altro taglio di Cernobbio, quello del ministro Urs, che però in questo caso ha perfettamente ragione, e cioè il punto fondamentale è che l'Italia sta in tutti i modi cercando di dire all'Europa che non si può smettere di produrre le auto con il motore endotermico entro il 2035, come vorrebbero questi pazzi scatenati di europei. Buongiorno Nicola, Tiziano Neve, speriamo che sia anche una buona settimana. Speriamo di sì, Tiziano, Tizianevio. Tanti auguri perché a fini Gianfranco non mi dite che il suo auguro, sì, augurio, il suo birthday, il suo compleanno, oggi andiamo bene, pensa che devo pure condurre una trasmissione stasera. E, se così fosse, tanti auguri ovviamente al mitico Gianfranco Fini, il nostro amico che ci segue da Santo Domingo tutti i giorni che Dio comanda. Tra l'altro se, ringrazio sempre, mi viene comodo quando penso a Gianfranco Fini, ringrazio tutti coloro che fanno donazioni direttamente sul sito, alcuni di voi su Instagram e su YouTube fanno delle donazioni previste dalle grandi piattaforme, alcuni invece vanno sul sito e alla parola sostienici fanno una donazione. Uno di questi, Benedetta, Gianfranco, tanti di loro lo fanno con regolarità e vi ringrazio moltissimo. Seconda questione, diciamo, della giornata è il titolo di Repubblica. Stupendo, stupendo. Aspetta, prepariamoci a governare, tra virgolette. Io trovo una cosa fantastica, cioè la Schlein ieri va a Cernobbio, come tutti hanno notato, anche se nelle righe, diciamo, un po' più giù dei giornali non andavano affatto d'accordo con Conte, la cui accettazione è stata piuttosto timida a Cernobbio. E la cosa straordinaria è che prepariamoci a governare non è soltanto una frase della Conte, della Schlein, ma è il titolo, diciamo, di quelli prepariamoci a governare. Sembrava, no? Si scatenino, il principe, come si dice, il comandante Massimo Decio, prepariamoci a governare, piattaforma alternativa. E questo è quello che scrive Repubblica. E poi capisci, capito, che siamo morti, cioè la sinistra, se è così, è morta. Prepariamoci a governare, lavoro, istruzione, diritti, sanità, industria e clima. E come direbbe Cetto la qualunque, che viene sempre attribuito alla destra, è più pilu per tutti. No, perché voglio capire: lavoro, istruzione, diritti, sanità, industria e clima. E beh, siamo tutti d'accordo. Ciao Nello. Andiamo a comandare, dice giustamente, stupenda. Nel frattempo, dice, le note di Repubblica, Cernobbio promuove la leader del PD. E devo però in questo farvi una segnalazione. Una segnalazione stupenda. Intanto Giuseppe Gemma dice: prepariamoci a governare, non ci hanno visto arrivare, l'importante è partecipare. Allora, lì retroscena degli imprenditori. Questo vi prego, i giornalisti che, ci sono molti giornalisti che anche se non lo dicono, seguono questa rassegna stampa, io vi prego, vi prego. Voi andate a Cernobbio, dove in realtà gli imprenditori non ci sono. Ci sono i gran commi di Stato, Zelensky, i fratelli scemi o intelligenti delle grandi aziende, qualche grande imprenditore c'è, qualche grande imprenditore a Cernobbio ci va, ma ci va perché gli diverte, piuttosto che stare in barca a Capri, dice: vabbè, andiamoci a spendere questi 50.000 euro per andare a Cernobbio. Quindi va benissimo, io sono un fan di Cernobbio, ne ho fatto la mia infanzia da giornalista finanziario a seguire sto minchia di Cernobbio. Però è incredibile, in retroscena abbiamo sentito gli imprenditori che cosa ne pensano della, come si chiama? Scusatemi, qua devo mettere in pausa per un attimo. Dobbiamo ascoltare che cosa dice la base degli imprenditori italiani. E per due volte consecutive Repubblica sente gli imprenditori. Chi cazzo sono gli imprenditori che sente Repubblica? Emma Marcegaglia, l'imprenditrice che dà i suoi giudizi su tutto. Ma chi cazzo è Emma Marcegaglia? Lei ed Arpisella una cosa hanno fatto nella vita, cioè si sono occupati del potere in Confindustria. Emma Marcegaglia, giustamente, la famiglia gli ha detto: senti, vai a rompere i coglioni a Porro, vai a rompere i coglioni alla politica, cerca di portare a casa qualche legge che favorisca la nostra azienda. Ma Emma Marcegaglia rappresenta gli imprenditori come io rappresento i bodybuilder. Zero, zero virgola zero. La seconda che sentono, per gli imprenditori, cosa ne pensano della Meloni, cosa ne pensano della Schlein, cosa ne pensano di Conte, il retroscena sul secondo imprenditore che sentono è la Mariangela Marsella. Io le voglio bene, ma Mariangela Marsella è la capa di Amazon in Italia. La capa di Amazon in Italia, che è una donna straordinaria, ma di imprenditoriale ha niente. Niente, è una manager. Peraltro, lei è straordinaria. Io adoro Amazon, per carità, se no poi finisco, non so cosa finisco perché sono i grandi veri poteri di questo mondo. Ma scusatemi, ma voi avete mai trovato toc toc un capo italiano di una grande multinazionale della Silicon Valley o americana che conti qualcosa in Italia, davvero? Cioè, voi pensate che il capo di Facebook, con tutto rispetto, persona degnissima, tocchi davvero palla? Il grande capo di Google in Italia tocchi davvero palla? La Marsiglia, ha un potere diverso perché le fabbriche, cioè i magazzini in Italia, Amazon ce l'ha, quindi diciamo è uno di quei CEO di grandi multinazionali straniere che forse ha qualche peso. Però se tu pensi che il principio è che noi facciamo giudicare la politica italiana a Emma Marcegaglia, che non lavora se non per gli affari suoi, cioè una che biglietto da visita, Emma Marcegaglia, professione confindustriale, il capo di Amazon Italia, francamente, per rappresentare le aziende italiane, che cosa ne pensano di quello che farà l'Italia, beh, permettetemi di avere qualche dubbio, ma soltanto come scelta. Poi lei fa benissimo, se la interrogano risponde, ma è fuori di dubbio. Ma io la trovo una cosa stupenda. Cioè, voi avete forse sentito, che vi posso dire, un bresciano che si occupa di componentistica auto? Avete sentito un albergatore di Sorrento che si occupa del turismo e dell'overtourism? Avete sentito qualcuno che vi spiega come arrivano i suoi componenti dalla Cina e che cosa ne pensa dei noli in questo momento? Qualcuno che vi ha raccontato se i treni vanno, i treni merce e vanno puntuali? No, solo per capire se questi sono i rappresentanti dell'Italia. Cernobbio è una storia di scrocconi, boiardi e burocrati. Ovviamente durante i coffee break staranno dicendo che il nubifragio a Roma è colpa del climate change. Esattamente, caro Manfredi, come scrive un nostro amico. Vi rendete conto che Milano ormai, cioè, è una cosa pazzesca, piove e si allaga. Allora, voi pensate che sia un problema di riscaldamento climatico o di manutenzione della città? Vabbè, è un altro tema. Comunque questa roba degli imprenditori presi nel pastone di Repubblica e non solo è fantastico. Ma non perché, lo capisco, anche i giornalisti di Repubblica non li trovi gli imprenditori, cioè quelli che alla fine la loro vita è determinata dall'assetto finanziario di questo paese. Però andiamo avanti così. Conte litiga con Grillo, ma di brutto, questa volta dalla festa del fatto, e questa è una notizia politica, nel senso che mentre Repubblica ci titola oggi in prima pagina prepariamoci a governare, il problema è capire con chi, perché dovete ben capire che per quanto vada bene il partito della Schlein, per quanto Repubblica se lo auguri, avrà il 22, il 23, il 24%, cioè quel partito senza il 12, 13, 14% dei grillini non va neanche nel girone di Serie A, nel possibile guida dell'Italia, e il campo largo non c'è in questo momento, come dicono tutti quanti e come hanno visto ieri a Cernobbio. Forse la notizia ieri di Cernobbio è: nonostante si voglia fare un'opposizione, anche all'opposizione litigano come delle bestie, per fortuna che non governano. Il punto straordinario è che Conte ieri dice: non resto in una comunità in cui c'è un sopraelevato, cioè intendendo questo Grillo. Il fatto dice inoltre, ricorda inoltre come Conte se la prende con Renzi, che dovrebbe fare del campo largo, perché dice che è un affarista, e secondo Conte sarebbe il capo d'Italia Viva, sarebbe nel business del litio. Beh, quell'altro gli risponde: ci vediamo in tribunale o facciamo uno streaming, le solite cose che dice Renzi. Quindi insomma, devo dire la verità, che se la maggioranza non sta bene, anche la minoranza o l'opposizione non sta in grandissima forma. Devo dire che è stupenda questa polemica che fa Rocco Tanica, quello di Elio e le storie tese, con i follower della Salis. È una storia fantastica che oggi racconta Giovanni Sallusti sul Libero. Succede che questo Rocco Tania prende per il culo Zero Calcare e Salis e le loro occupazioni delle case, cioè lui è contrario all'occupazione delle case e del movimento per la casa, e fatto da uno di sinistra, non è uno libertario, uno che non è intruppabile negli zuppisti, nei commensali, cioè una persona che dice quello che cavolo gli pare, come sempre fanno quelli di Elio e le storie tese, a destra e a sinistra, più a sinistra che a destra, ma qualche volta capita anche a sinistra. Quelli di sinistra non ci stanno, gli amici della Salis se lo riempiono di insulti, che è una cosa che non è detto che sia riferibile né a Zero Calcare né alla Salis, perché i follower, come sapete spesso e come voi sapete bene, non la pensano come conduttori di questi social network. Beh, comunque, il racconto di come si lamentano e di come risponde Rocco e Tanica è divertentissimo, riguardo alle occupazioni, al diritto all'occupazione, a tutte quelle robe lì che voi ben sapete dice la Salis e i suoi, e che lui sburgiarda con ironia. Caso Boccia, allora il caso Boccia ne parleremo questa sera, non possiamo non parlarne, perché il tema fondamentale del caso Boccia è un po', oggi Travaglio lo dice nella sua grande ipocrisia di questo racconto di non sua, di questo racconto che abbiamo fatto sul caso Boccia. Beh, del caso Boccia oggi dobbiamo raccontare la questione molto semplice. Voi mi dovete spiegare per quale motivo al mondo l'unico che tromba fuori dal matrimonio nella politica romana deve dimettersi. E che cacchio è successo su questa vicenda? Cioè, Roma è una specie di gigantesco bordello in cui lo sfigato ventenne, quindicenne, quattordicenne, quando ha un po' di potere, una Fiat punto blu che gli danno con il lampeggiante, il badge per entrare a Palazzo Chigi, il cartellino per andare a prendersi il caffè da Ciampini, beh, si sente grande e riesce a rimorchiarsi la sciampista di turno, o anche la principessa di turno, se vogliamo essere d'annunziani. Beh, insomma, perché questa roba a San Giuliano non gli è andata bene? Beh, insomma, è molto divertente il punto di vista di Toti, sì, quello che l'hanno messo in galera giustamente, che avete visto alla prima puntata di Quarta Repubblica. E Toti dice una cosa molto semplice, dice sul giornale: se un ministro si presenta ad uno speciale fatto ad hoc per lui su Rai 1 per parlare di una situazione privata e che riguarda solo se stesso, immediatamente la trasforma in questione politica. Non è che ci sono dubbi, cioè quando San Giuliano va in televisione, si mette a piangere, chiede scusa a sua moglie, una questione privata, privatissima, diventa una questione politica. Questa è un'analisi, secondo me, molto banale, ma molto semplice di quello che è successo. Su questa scia però arrivano oggi delle cose straordinarie, e cioè il coraggio dei cineasti. Dovete sapere che i cineasti, quelli che producono film, ce ne sono alcuni che se ne fottono, non è che Spielberg o che ne so Tarantino si occupa del tax credit italiano. Quelli vivono nella loro dimensione sinneriana, sono i primi al mondo e se ne fottono. I nostri invece vivono, ma noi nostri, francesi, quelli europei che fanno dei film di merda, alcuni belli, altri meno, invece su questi incentivi che tutti noi paghiamo per loro, beh, insomma, ne fanno una questione di vita e di morte. La cosa non è in assoluto sbagliata, cioè un paese che ha un cinema e che ha, come l'Italia, una grande tradizione nel cinema, che nasceva dal fascismo come Cinecittà, forse se ne dovrebbe occupare. Però il punto fondamentale è che tutti questi anti-San Giuliano escono come funghi quando San Giuliano non conta più un cazzo. Io la trovo una cosa straordinaria. Oggi c'è una vibrante protesta di Muccino. A schiena dritta, Muccino oggi dice: il ministro di piccole qualità ha calpestato tutto con arroganza. Io non lo metto in dubbio, ma toc toc, Muccino, ma questo potevi raccontarmelo 6 mesi fa, un anno fa? Come mai oggi tutti contro, tutti voi vi siete tutti ribellati contro la riforma del tax credit, cioè dei soldi, delle defiscalizzazioni che al cinema? Perché oggi lo stesso i giornalisti dicono che, come l'aveva fatta Franceschini, quella norma faceva schifo e si doveva cambiare, lui la cambia e voi non ci state? Perché ve la prendete con le nomine che non sono fatte dai vostri amichetti, che sono quelli che vi danno il tax credit, cioè la possibilità di avere 600, 700, 1 milione, 2 milioni di euro per fare film sulla carta che poi non vede nessuno? Ah, voi pensate che sia esagerato? Tabella di Libero di oggi. Ci sono film della Ilkan, che è la figlia, bravissima figlia di Alain Elkann, che è sicuramente un'ottima regista, la sorella di John e di Yaki, cioè una ragazza, John e Lapo, tra l'altro una persona deliziosa, una stupenda regista che ha avuto degli incentivi pubblici per fare dei film, diciamo, che non sono andati così bene. C'è il signor Cappella, che ha avuto 700.000 euro per fare un film che ha avuto 29 presenze, 700.000 euro per avere 29 presenze in sala. Allora, il punto fondamentale è questo: Muccino, se tu sei così bravo, stai sul mercato. Se tu sei così bravo, se voi siete sicuri di fare come ha fatto, cioè non, bisogna cercare di trovare un modo per ovviamente non penalizzare il cinema italiano, sapere che il cinema italiano ha la concorrenza di truppe, di location che danno degli incentivi fiscali, non c'è dubbio su questo, però non si può mettere il cinema e i contribuenti italiani a pagare centinaia di milioni, anzi, cioè decine di milioni, per sovvenzionare film che non hanno alcun incasso. Beh, bisognava trovare una soluzione, e oggi la soluzione,
quella trovata a San Giuliano, sono tutti coraggiosi a dire questa roba qui fa schifo, e lui si tratta di un uomo con piccole qualità e molto arrogante. Forse è anche vero, ma diglielo subito. Caro Muccino, tu vivi all'estero, fai dei film bellissimi, sei uno straordinario, sei uno dei pochi registi che se prende i soldi sono sicuro che farà una grande cosa, ma perché dirlo ora? Perché non fare una grande battaglia contro il ministro subito? Perché? Perché dopo che lo dice Moretti, dopo al Festival di Venezia e dopo che hanno fatto fuori il ministro? Nel frattempo Caverzan va a Venezia e dice, vabbè, questa è la sinistra pura che si arrabbia perché alla fine del festival mandano, e celebrando giustamente, un film di Pupi Avati. Insomma, racconta invece Caverzan da par suo come il Festival di Venezia è rimasto quella roba qua. Ma va pure bene, ma lasciamo il cinema, ma chi se ne frega? Il punto sostanziale è che gli artisti sono così, sono fortissimi a dare il calcio a quello che è già morto. Ci vediamo questa sera, ciao.